Allora, vediamo ora l'arresto nel Getsemani. Siamo a Matteo 26, 47. Mentre parlava ancora, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici, e con lui una gran folla, con spade e bastoni, mandata dai sommi sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore, il consegnante, sempre paradito, mi c'è. Aveva dato loro questo segnale dicendo: quello che bacerò è lui, arrestatelo. E subito si avvicinò a Gesù e disse: salve, Rabbi, e lo baciò. E Gesù gli disse: amico, per questo sei qui. Allora si fecero avanti e misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù, messa mano alla spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote, staccandogli un orecchio. Allora Gesù gli disse: rimetti la spada nel fodero, perché tutti quelli che mettono mano alla spada periranno di spada. Pensi forse che io non possa pregare il Padre mio, che mi darebbe subito più di 12 legioni di angeli? Ma come allora si adempirebbero le scritture, secondo le quali così deve avvenire? In quello stesso momento Gesù disse alla folla: siete usciti come contro un brigante, con spade e bastoni, per catturarmi. Ogni giorno stavo seduto nel tempio ad insegnare e non mi avete arrestato. Ma tutto questo è avvenuto perché si adempissero le scritture dei profeti. Allora tutti i discepoli, abbandonatolo, fuggirono. Allora, più che di arresto, qui si parla di un attacco a sorpresa, per evitare che scappino tutti, insomma, ed è il motivo anche perché c'era bisogno di Giuda. Ve l'ho già detto, mi sembra, adesso non mi ricordo più quello che dico, abbiate pazienza. Anche perché ho fatto sabato la Passione di Marco alle Signore lì di Rimini e quindi non mi ricordo più cosa ho detto e cosa non ho detto. Comunque, abbiate pazienza. È il motivo per cui c'è bisogno di Giuda, no? Siamo di notte, sono vestiti tutti uguali. Di poveri stracci, non c'erano poi le cose colorate, fucsia o chissà che cosa, no? Luminescenti, per cui bisognava individuare subito chi era Gesù e poteva farlo in modo che non scappasse, come infatti sono scappati tutti gli altri, no? Quindi bisognava farlo subito e in modo preciso, no? A colpo sicuro. E ci voleva qualcuno che conosceva bene chi era. No, uno che frequenta tanto, che è intimo di una persona, sa com'è, lo vede subito, no? Noi ci riconosciamo da come si muove la tonaca quando camminiamo, quindi insomma la quotidianità insieme permette questo. Allora, mentre ancora parlava, c'è la stessa tipologia di Marco, no? Sembra che sia Gesù che con le sue parole provoca l'arrivo di Giuda. Stessa cosa come in Marco. Mentre parlava, arrivò Giuda, uno dei dodici, e con lui una gran folla con spade e bastoni, mandata dai sommi sacerdoti e dagli anziani. Vedete che ancora Marco toglie gli scribi, mette in primo piano i sommi sacerdoti che sono sempre al primo posto, e poi quelli che sono legati al popolo, gli anziani del popolo. Perché il popolo ha una parte particolare nel racconto della passione. E il motivo per cui arriva sta gran folla con spade e bastoni è Pilato, cioè perché a Pilato Gesù viene presentato come un sovvertitore della quiete pubblica, cioè un brigante, un ribelle, un terrorista, per cui c'è voluto addirittura una gran folla di bastoni per poterlo, sì, di bastoni, di persone con bastoni per arrestarlo, no? È una messa in scena. Il traditore aveva dato loro questo segnale dicendo: quello che bacerò è lui, arrestatelo. Subito si avvicinò a Gesù e disse: Salve Rabbi, e lo baciò. Qui di nuovo c'è questo modo che ha Giuda di chiamare Gesù e che rende Giuda estraneo a Gesù. Perché è il modo con cui, vi dicevo l'altro giorno, si chiamavano i rabbi giudei, ma non Gesù. Non fatevi chiamare maestri da nessuno. Quindi Giuda è presentato come un estraneo. Una inserzione importante di Matteo, dunque il bacio, sapete, non so neanche se ve l'ho detto, no, questo era il segno tra il maestro e i discepoli, a volte c'erano anche, si baciavano anche i piedi, cioè era un segno di onore, ecco, di riconoscimento, un bacio in bocca anche addirittura era. Tra l'altro, quindi lì per lì, cioè per quelli che hanno vissuto presenti a questo gesto, non significava niente di più che questo, cioè era il saluto del discepolo al maestro, ma per i lettori di Matteo significava molto di più, perché se noi leggiamo i testi di Paolo, Paolo spesso saluta: salutatemi con il bacio santo, no? In diversi luoghi, cioè, scusate, non vi posso dire i riferimenti, non ci ho avuto il tempo. Quindi era il segno proprio dell'appartenenza alla comunità cristiana, il bacio, coloro che erano uniti da una stessa comunione, no? Quindi un cristiano che della seconda generazione che sentiva il Vangelo di Matteo dava a questo gesto il gesto del più alto tradimento, il segno del più alto tradimento. Ecco, lì non ce l'aveva. Gesù è un Giuda è un estraneo, è sottolineato questo, ed è sottolineato questo anche dalla risposta di Gesù, che è un'inserzione di Matteo. Matteo in questo racconto fa due inserzioni: una è la risposta di Gesù al bacio di Giuda, che non c'è in Marco, e l'altra è la risposta di Gesù al colpo di spada che taglia via l'orecchio del servo. Perché ci sono queste due inserzioni? Non lo sappiamo, fondamentalmente possiamo fare una supposizione piuttosto plausibile. È che Marco è il Vangelo più antico, quindi quello che scrive lo scrive a delle persone che sapevano le cose, cioè come cosa era avvenuto e perché era avvenuto, le circostanze, non avevano bisogno di specificazioni, lo sapevano perché erano più vicini ai fatti accaduti. Ma Matteo scrive a persone della seconda generazione che hanno bisogno che vengano specificate le cose, tant'è vero che Matteo per esempio mette i Vangeli dell'infanzia. A quelli della prima c'era bisogno di raccontare chi era Gesù, sapevano, ma quelli che vengono dopo, sì, ma dove è nato, ma chi era, che faceva, chi era sua madre, no, perché non lo sapevano più, no. Allora queste inserzioni aiutano a comprendere, anche se volete ad aggirare un po' lo sconcerto del fatto che Gesù non risponde né a Giuda né a quello che taglia via l'orecchio, insomma, no. Ci si poteva rimanere male di fronte a questa cosa, quindi Matteo interviene dando spiegazione. Come risponde Gesù in Matteo al bacio di Giuda? Amico, per questo sei venuto. Anzi, amico, per cui sei venuto? La frase non è intera, manca qualcosa. Amico, letto così in traduzione, sembra che Gesù risponda al tradimento di Giuda, così come lo leggono i cristiani di Matteo, con invece una proposta di amicizia. Cioè, mentre Giuda tradisce Gesù, Gesù invece lo tratta da amico. In realtà non è così, perché la parola che viene usata in greco è etaire, non adelfè. Di solito la parola per indicare l'amico, quello vero, è adelfos, adelfè, vocativo. Ma etaire non ha una connotazione positiva, cioè non suona bene. Perché vi dico questo? Perché è usato due volte in Matteo come una presa di distanza. Per esempio, Matteo 20:13. Allora, siamo nella parabola degli operai chiamati alla vigna, no? Il padrone si mette d'accordo con tutti per un denaro al giorno, e dà un denaro al primo e dà un denaro agli ultimi. I primi si ribellano a questa ingiustizia. Nel ritirarlo mormoravano contro il padrone dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone disse, rispondendo a uno di loro: amico, etaire, io non ti faccio torto. Non hai forse convenuto con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Cioè, il sapore di questa risposta del padrone della vigna è una presa di distanza. La stessa cosa l'abbiamo a 22:12. Siamo nella parabola del banchetto nuziale. La sala si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e scorto un tale che non indossava l'abito nuziale. Sapete, ve l'ho detto tante volte, che era usanza e lo è ancora attualmente, no, in alcuni luoghi, che quando un re, un principe, un signore ricco invita qualcuno a pranzo, a un banchetto di festa, da lui le vesti e i regali a chi sta invitando, perché in questo modo sono posti all'altezza di chi li invita, cioè sono allo stesso piano del loro ospite, ok? Quindi sono elevati. Il re entrò per vedere i commensali e scorto un tale che non indossava l'abito, quindi non l'ha voluto, e gli disse: amico, come hai potuto entrare qui senza abito nuziale? Ed egli ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi gli eletti. Cioè, questo uomo ha rifiutato il dono di Dio. Vi ricordate che tra i peccati che non si possono perdonare è il rifiuto del perdono. Cioè, se tu rifiuti il perdono, come faccio a perdonarti? Cioè, no? Quindi l'esito è quello. Quindi amico e daire qua non è la risposta contraria, è una presa di distanza, la stessa presa di distanza che opera Giuda chiamandolo rabbi. Poi noi abbiamo, è tradotto qua in italiano, per questo sei qui. In realtà noi abbiamo qui una frase ellittica. La frase ellittica in linguistica è una frase che ha perso qualcosa, o il soggetto, o il complemento, o il verbo, cioè c'è qualcosa che manca e per cui non si riesce a capire bene che cosa sta dicendo. Noi dovremmo tradurre: amico, puntini puntini, per cui sei venuto. Quindi come si può interpretare questa frase? In tre modi. Amico, ciò che sei venuto a fare avvenga pure quello per cui sei venuto a fare. Fallo. No, scusate, ciò che sei venuto a fare avvenga pure, quindi indica come si dice, un consenso di Gesù, un abbandono di Gesù alla volontà di Dio, no? Avvenga quello che sei venuto a fare. Oppure fa ciò per cui sei venuto a fare, quello per cui sei venuto a fare. Oppure so bene cosa sei venuto a fare, so quello per cui sei venuto a fare. Sono tre possibili interpretazioni. Alcuni esegeti, e io mi trovo d'accordo con loro, sono propensi a pensare che abbia detto fa quello per cui sei venuto, fa quello per cui sei venuto, perché poi lo ritroviamo anche in Giovanni. Un imperativo, quello che devi fare, farlo presto, no? E siccome questo imperativo era piuttosto sconcertante per i cristiani, la frase ha subito un po' di maneggiamenti per questo motivo. È probabile, queste sono supposizioni. Sta di fatto che qui non c'è niente che Matteo non avrebbe potuto scrivere. In ognuna delle tre frasi possibili, interpretazioni possibili. Quindi perché è stato lasciato questo vuoto? Sta di fatto comunque che la risposta di Gesù, almeno l'amico e Daire, indica una presa di distanza. Ed ecco uno di quelli che erano con Gesù. Oh, dunque, una cosa che non vi ho detto. Importantissimo, no? Che sia nel Getsemani sia qui, forse ve l'ho detto all'inizio con Betania, no? Cioè che il discepolo cambia fisionomia nel racconto della passione. Cioè il discepolo non è chi ascolta la parola e la fa. Discepolo è quello che sta con Gesù. C'è nel Getsemani, c'è qui, c'è nel racconto, tra virgolette, di Betania, no? Quelli che erano con Gesù, invece Marco dice uno dei presenti, quindi è chiaro che qua si riferisce a un discepolo in Matteo. Messa mano alla spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote, staccandogli un orecchio. Dunque non si sa, come non si sa in Luca, addirittura durante la cena tirano fuori le spade. Com'è che avevano sta spada? Dal momento che addirittura quando Gesù invia i discepoli al capitolo 10 dice che neanche un bastone dovevano avere con loro. Quando abbiamo fatto Marco abbiamo fatto una supposizione, no? Cioè che i discepoli erano sconcertati dall'agire di Gesù, da quello che stava facendo e dove e a che cosa si stava esponendo, no? Quindi in qualche modo, cioè, avevano la soluzione del piano B, no? Dovesse andare, è meglio che ci teniamo una sicurezza vicino, no? Ecco, è molto probabile che pensassero così. In Marco è più evidente perché si vede di più lo scollamento di Gesù tra i discepoli. Sta di fatto che qui c'era una spada che non ci doveva essere. Che Matteo lo riporti vuol dire che la tentazione comunque, forse quando anche Gesù dice pregate, vegliate e pregate per non cadere in tentazione, comprende molto di più quello che noi pensiamo, cioè non è soltanto la tentazione del distacco da Gesù, ma anche di reagire agli eventi, al rifiuto del Vangelo in modo violento, cioè in un modo che Gesù non ha mai insegnato. Probabilmente anche questo, no? C'è in quella preghiera. Quindi messa mano alla spada, la spada corta, la estrasse, facilmente portabile, quindi, e colpì il servo del sommo sacerdote staccandogli un orecchio. E allora qui c'è la seconda inserzione di Matteo che mette qui la reazione di Gesù a questo, giustamente, perché noi rimaniamo un po' sconcertati dal fatto che Gesù non dice niente in Marco. Allora Gesù gli disse: rimetti la spada nel fodero, perché tutti quelli che mettono mano alla spada periranno di spada. Questa è la prima parte della risposta di Gesù, che è straordinaria, perché Gesù cita la legge del taglione di Genesi 9,6, ma la cita al contrario, cioè la applica al contrario, perché la legge del taglione dice: se tu tagli una mano ti deve essere tagliata una mano, se tu ciechi un occhio ti deve essere ciecato un occhio, che era un limite alla violenza allora, per noi non è accettabile una cosa del genere, per carità, però allora era un limite alla violenza, come noi conosciamo dal canto di Lamec: ho ucciso un ragazzo per una mia lividura, cioè mi è stato fatto un livido e la reazione ti ammazzo. Ecco, quindi era una reazione eccessiva. Qui Gesù prende la legge del taglione, ma la fa al contrario, cioè se tu operi una violenza contro qualcuno, questa violenza ti si riverserà contro. Non era una interpretazione tipica solo di Gesù, perché molti rabbini, anche nella Mishnah, anche nel Talmud, parlano di questo modo di interpretare la legge del taglione, cioè contro la violenza. La violenza genera violenza comunque, quindi bisogna evitarla al suo nascere. Tutti quelli che mettono mano alla spada periranno di spada, vedete, è proprio un'altra cosa. E si rifà questo a quanto Gesù ha insegnato all'inizio, il suo primo discorso, nel discorso della montagna, 5:39. Avete inteso che fu detto, 5:38, scusate, occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E a chi ti vuol chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà a fare un miglio, tu fanne con lui due. Da a chi ti domanda e a chi desidera da te un prestito, non volgere le spalle. Quindi si rifà a un insegnamento precedente sicuramente, no? Un'assoluta rinuncia alla difesa e alla violenza, qui viene ribadito. Tra l'altro questo rende ancora più, come si dice, sottolinea ancora di più l'inutilità del fatto di essere andati in quel giardino con una folla con spade e bastoni, cioè di fronte a qualcuno che proprio ribadisce, che sottolinea, che ha scelto di non reagire, di non difendersi e di rinunciare completamente alla violenza, cioè non c'era proprio bisogno di andare. Quindi non solo il gesto del discepolo, poi sapremo che è Pietro, no? Ma anche il modo in cui sono andati a prenderlo era completamente inutile. Poi aggiunge Gesù, tanto perché lo capiamo bene: pensi forse che io non possa pregare il Padre mio? Di nuovo ritorna quello che ha vissuto nel Getsemani, Padre mio e pregare, che mi darebbe subito più di 12 legioni di angeli? Allora Matteo, con questo detto, opera un accrescimento della maestà di Gesù e della sua libertà, perché quello che sta avvenendo poteva avvenire diversamente. Quindi Gesù non sceglie solo l'evento. Gesù non sceglie solo l'evento, ma anche il modo in cui si compie l'evento. E queste 12 legioni di angeli, tanto per avere dei numeri, dunque una legione era formata da circa 5.600 uomini. Augusto aveva 25 legioni, l'imperatore. 12 legioni di angeli sono circa 70.000 angeli. Ok, quindi è abbastanza forte, ecco, il potere di cui poteva usare Gesù, no? Che poteva usare Gesù. Noi abbiamo la stessa cosa nel racconto delle tentazioni. Il diavolo lo condusse nella città santa, lo depose sul pinnacolo del tempio e gli disse: se sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto. Quindi manifesta il tuo potere, no? Ai suoi angeli darà ordine al tuo riguardo, ed essi ti sorreggeranno con le loro mani, perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede. Quindi qua il diavolo lo tenta proprio sulla manifestazione del suo potere, della sua maestà. La stessa cosa avviene anche qui, no? Gesù rinuncia assolutamente a usare il potere per compiere la volontà di Dio. Ma come allora si adempirebbero le scritture? Questa è la terza fase della risposta, secondo le quali così deve avvenire. Cioè tutte le scritture, non si sa quali, ma tutte le scritture non parlano solo della morte di Gesù, ma anche del come. Se io reagissi, se usassi la violenza per oppormi all'ingiustizia, impedirei alle scritture di compiersi, le renderei vane, gli toglierei il potere alle scritture. In quello stesso momento Gesù disse alla folla: siete usciti come contro un brigante. L'estes è il capo di una rivolta armata, di una ribellione. Gesù invece si lascia arrestare, proprio il contrario, con spade e bastoni per catturarmi. Ogni giorno noi abbiamo qui catemeran, vuol dire giorno dopo giorno, in un tempo lungo, giorno dopo giorno, non è due giorni solo. Stavo seduto nel tempio a insegnare, indica la sua autorità anche questo, e non mi avete arrestato. Non l'hanno arrestato perché c'era la folla e avevano paura della folla. Ma tutto questo è avvenuto perché si adempissero le scritture dei profeti. Matteo aggiunge profeti, Quindi noi, per poter capire quello che sta avvenendo, dobbiamo riandare ai profeti. Allora tutti i discepoli, Matteo sottolinea, Marco non lo dice, Marco dice tutti, presenti, discepoli, tutti, simpatizzanti, invece qua no, è discepoli, abbandonato lo fuggirono. Matteo toglie il fatto del giovanetto, no? Che poi lo arrestano e lui lascia il lenzuolo e corre via nudo, che ricorda così tanto Giuseppe, la storia di Giuseppe che lascia le sue vesti in mano alla donna, no? Per conservare la sua purezza. Va bene, comunque questa è un'altra cosa. E lascia soltanto lapidaria questa frase, ecco, che fa da inclusione con il racconto dell'ultima cena. Tutti mi starete scandalizzati, tutti dicono che invece rimarranno con lui, tutti invece abbandonandolo fuggirono. Bene, possiamo interrompere qui un attimo e poi riprendiamo.